Buonasera a tutti, ben ritrovati a Jukebox 900 da Claudio Farinone e anche ben ritrovato al nostro ospite Claudio Sanfilippo.
Buonasera a tutti, buonasera.
Buonasera a te, Claudio Sanfilippo, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, sei un cantautore, cantautore della nuova, diciamo così, scuola milanese, quella attuale. E ci stai parlando chiaramente delle canzoni. Abbiamo aperto la scorsa puntata, peraltro riascoltabile come tutte le puntate di Jukebox 900 sul nostro sito internet, con i cosiddetti capiscuola e hai fatto una tua personale selezione di alcuni di questi. Oggi invece ci soffermiamo sugli aspetti più legati al testo, quindi a tutti quei cantautori che sono particolarmente interessanti da questo punto di vista. Quindi, come prima cosa ti chiedo una testimonianza personale. Qual è il tuo personale approccio al testo per le canzoni? Se ce lo puoi descrivere brevemente, se è possibile fare questo.
Sì, è possibile anche se non è semplice, perché poi in realtà tutte le volte è una strada diversa. Diciamo che io difficilmente, anzi direi quasi mai, se non mai, scrivo a tema, cioè non ho mai l'intenzione di scrivere una canzone per un certo argomento o per una certa storia. È difficile che mi capiti così, è quasi impossibile, mi è capitato davvero rarissime volte perché ho un atteggiamento nei confronti della scrittura che è più vicino a quella della poesia, diciamo così. Per cui per me l'ispirazione può essere davvero una frase, un'immagine che mi viene, che rappresenta un punto di riferimento che può diventare foneticamente interessante da un punto di vista musicale. Da lì parto. Da lì parto, ma non so mai davvero dove finisco. Quindi quello che è per me la scrittura della canzone dal punto di vista dei testi è proprio legato a un'ispirazione fortemente poetica, che non è poesia tout court, perché poi insomma tra la canzone e la poesia la differenza è abissale, perché la canzone la porta la voce e deve obbedire insomma alla musica, che poi è la regina della canzone, perché poi la canzone, nonostante in Italia si tenda a privilegiare in qualche modo l'aspetto del testo quando si parla di canzone d'autore, in realtà la canzone è un evento musicale.
E come gestisci la parte letteraria con la parte musicale? La classica domanda: nasce prima nel tuo caso il testo, nasce la musica o le elabori contemporaneamente?
Nel mio caso io lavoro contemporaneamente, però il bastone del comando lo tiene la musica o l'invenzione melodica che entra poi all'interno di una serie di variazioni armoniche che aiutano a trovare la melodia, perché chi è musicista lo sa. Un accordo di Do, di Re, lo si può rivoltare in tanti modi, e in tutti quei modi poi risuonano delle note che ti possono portare a scrivere una melodia molto diversa ogni volta, no? E quindi io parto da lì, oppure se parto dal testo lo vivo dal punto di vista musicale, cioè certe parole messe insieme per la loro lunghezza e per la cadenza delle sillabe rappresentano ogni volta una scusa nuova foneticamente per reggere una melodia. Quindi anche dal punto di vista fonetico, cioè le parole non sono tutte uguali, c'è sempre il suono che vince, no? C'è sempre il suono che comanda. Per questo dico che la canzone è sempre un evento musicale.
Cinque anatre volano a sud. Molto prima del tempo l'inverno è arrivato, cinque anatre in volo vedrai contro il sole velato, contro il sole velato. Nessun rumore sulla taiga, solo un lampo, un istante di un morso crudele. Quattro anatre in volo vedrai ed una preda cadere, ed una preda cadere. Quattro anatre volano a sud, quanto dista la terra che le nutriva, quanto la terra che le nutrirà, e l'inverno già arriva, e l'inverno già arriva. Il giorno sembra non finire mai, bianca, fischia ed acceca nel vento la neve. Solo tre anatre in volo vedrai, e con un volo ormai greve, e con un volo ormai greve. A cosa pensan nessuno lo saprà, nulla pensa all'inverno e la grande pianura, e annulla il gelo che il suolo spaccherà, con un gridare che dura, con un gridare che dura. E il branco vola, vola verso su, nulla esiste più attorno se non sonno e fame. Solo due anatre in volo vedrai, verso il sud che ora appare, verso il sud che ora appare. Cinque anatre andavano a su, forse una soltanto vedremo arrivare, ma quel suo volo certo vuole dire che bisognava volare, che bisognava volare, che bisognava volare, che bisognava volare.
Le cinque anatre è una canzone di Francesco Guccini per cominciare la nostra puntata e farla entrare nel vivo della discussione sui cantautori che prediligono forse, e il caso di Guccini mi pare emblematico, la parte letteraria che forse vince un po' sulla musica, che nel caso specifico di Francesco Guccini a volte non è particolarmente elaborata, anzi forse direi quasi sempre. Che cosa ne pensi?
Beh, guarda, io ho scelto questo pezzo innanzitutto perché dal punto di vista chitarristico ci sono delle cose che mi piacciono molto. Anche se appunto quello che dicevo prima all'inizio della nostra chiacchierata rispetto al mio modo di scrivere, qui siamo distanti, nel senso si capisce che Guccini parte probabilmente dal testo, ecco, ha una predilezione nei confronti della parte letteraria. E però, insomma, se parliamo di riferimenti dal punto di vista dei testi, non possiamo prescindere da Guccini. Guccini è stato un cantautore di importanza vitale per tutti quelli che hanno cominciato a scrivere canzoni e in generale per il panorama della musica d'autore italiana, perché pochi come lui hanno curato davvero l'aspetto testuale.
Ecco, quali sono le caratteristiche dello stile gucciniano?
Guccini è un narratore quasi analitico, racconta anche lui con una precisione chirurgica tutto quello che ha bisogno di raccontare. Il suo bisogno di raccontare è assolutamente narrativo, non c'è una grande predilezione per esempio per la metafora in Guccini, non viaggia tanto per metafore, è uno che racconta, che descrive in maniera assolutamente maestosa, ridondante, è un fiume, è un Orinoco, è un Rio delle Amazzoni Guccini. E infatti tante canzoni che ha scritto sono anche canzoni molto lunghe dal punto di vista del testo, no? Per cui è uno che ha bisogno di dire tutto quello che gli viene in mente di dire.
E a volte, tra l'altro, la struttura della canzone favorisce questo, il fatto che alcune canzoni, per esempio, siano a strofa unica, senza un ritornello, no? E quindi favoriscono questo svolgersi degli eventi, dei fatti e quindi del racconto.
Lui è assolutamente un cantante folk, è un cantautore folk da questo punto di vista, cioè lui è davvero quello che si può definire un cantastorie, ecco, lui è un vero cantastorie.
Dal punto di vista vocale come lo trovi?
Beh, dal punto di vista vocale è originalissimo perché insomma poi questa sua R lo ha contraddistinto. Certo, non è un riferimento dal punto di vista né musicale né vocale, però il mondo che rappresenta Guccini è un punto fermo nella storia della canzone italiana, Intanto perché ha scritto delle canzoni comunque bellissime, alcune canzoni di Guccini sono spettacolari, però certamente diciamo che la loro durata nel tempo è più legata a quello che dice rispetto a quello che suona, questo è un dato incontrovertibile, però negli esempi che ho portato in trasmissione sull'aspetto letterario non poteva mancare Francesco Guccini.
Claudio Sanfilippo, c'è un altro cantautore, nostro omonimo, sicuramente molto meno noto di Francesco Guccini e di altri, che però sicuramente merita la nostra attenzione. Ascoltiamolo.
Ed è un'uscita di galleria, col cuore in gola ti trovi in faccia il sole che ti fruga i pensieri, ti legge dentro la nostalgia del buio fresco in cui fino a ieri gettavi via i tuoi giorni d'eternità, ma la voglia di vivere forse ti salverà. All'uscita di una galleria. Vivere, perdersi e ritrovarsi, corrersi dietro per poi lasciarsi andare. Una volta di più. Vivere una tela di cose con cui riempire i lunghi intervalli tra un momento e l'altro di felicità, e la voglia di vivere forse ti porterà. Se il suo sole è corto basterà. Ed in un viaggio può capitare di ritrovarsi a ricontare tutto quel che è stato di te, quello che hai perso, quel che hai trovato, quel che hai goduto, quel che hai sprecato, quello che hai chiuso e quello di te che hai aperto, alla voglia di vivere nel suo tratto scoperto. In un viaggio ti capiterà. Cose che passano non ti voltare, non riuscirai a trattenere un giorno, un silenzio di più. Cose che passano, vestiti stretti, amori che hanno disfatto i letti, che hanno raccolto i semi e la sterilità di una voglia di vivere che è già nostalgia. Si entra in un'altra galleria.
Ed eccolo il nostro omonimo, Claudio Lolli. cantautore forse meno noto del precedente, sicuramente di Francesco Guccini e di tanti altri. Prima parlavi della metafora, no? Viaggio è il titolo di questo brano, un album del 1975, peraltro bellissimi anche gli arrangiamenti, e qua invece la metafora è clamorosa e evidente, no? Il viaggio non è solo quello che uno fa passeggiando oppure con la sua automobile, ma anche il viaggio, per esempio, delle droghe, o questo è quello che credo racconti, no, questa canzone?
Ma guarda, Lolli in generale, sì, a parte questa canzone che è bellissima e questo disco è bellissimo, è uno dei cantautori più importanti di quel periodo, ma in assoluto, proprio per la sua capacità di narrazione metaforica. Lolli non ha avuto, secondo me, abbastanza giustizia da quello che poi
infatti
gli ha restituito una fama che è sempre rimasta molto, molto nascosta. Però questo album in particolare per me, ma fino a ho visto anche gli Zingari Felici e anche quello dopo, che Disoccupate le strade dei sogni, sono tutti dischi di una pregnanza pazzesca, e non solo dal punto di vista dei testi, perché per esempio questo album la parte degli arrangiamenti è davvero peculiare, davvero significativa, è un'isola davvero unica nel panorama degli album degli anni 70 della nostra canzone d'autore.
L'arrangiatore è Ettore De Carolis, non particolarmente noto, ma è un musicista che ha lavorato anche con lo stesso Francesco Guccini che abbiamo ascoltato prima, per esempio, poi anche altri, Alan Sorrenti, per esempio, no? Però anche lui un po', diciamo così, dimenticato, non è sicuramente uno degli arrangiatori che più si conosce, ma che in questo caso ha fatto un lavoro straordinario.
Un lavoro pazzesco, se ci sono in tutto l'album, ci sono dei momenti dal punto di vista puramente sonoro, delle intuizioni davvero originali e meravigliose. Poi vabbè, Lolli forse anche ha ragione, considerato un po' il cantore del pessimismo cosmico, in questo lui è, se vogliamo, lo sviluppo estremo di quello che poteva essere il mondo di Tenco, no? È sì, quello che spinge con 10-15 anni di ritardo, però spinge proprio su quel pedale lì, ed è vero, perché insomma lui interpreta un certo tipo di malessere esistenziale della gioventù degli anni 70, e io che ero giovane negli anni 70 sono cascato dentro questo mondo meraviglioso che rappresentava lui. Poi dopo avevi bisogno magari di ascoltare una canzone di Iannacci, di quelle di ascoltare Silvano non valevo le ciccioli, ecco, però è indubbiamente un caposcuola.
Claudio Sanfilippo, se sei d'accordo torniamo a Milano, perché non ci possiamo allontanare troppo, no?
Ah beh, mi sono milanese, come si dice.
Appunto, no, anch'io sono nato a Milano, peraltro, no? Quindi siamo coinquilini. Bene, che cosa scegli tra gli esponenti milanesi che possono interessare al nostro viaggio?
Ma guarda, scelgo un cantautore più giovane di Lolli, anzi, insomma, è anche più giovane di me, di poco, col quale ho avuto la fortuna di fare un progetto bellissimo che si chiamava appunto Scuola Milanese. L'altro era un altro bravo cantautore che si chiama Folco Orselli, però ho scelto per questa trasmissione Carlo Fava. Carlo Fava intanto è un musicista bravo, è un pianista validissimo, ed è un cantautore che ha sempre dedicato un'attenzione specifica all'aspetto del testo, che lui non scrive da solo, ma scrive in collaborazione con Gianluca Martinelli in tutti i suoi dischi. Quindi anche qui c'è questa fusione che rimanda ad altri cantautori più famosi, come abbiamo detto Gaber, ma anche ad André, per tante cose che ha scritto anche nel suo ultimo disco con Fossati. Carlo Fava collabora con Gianluca Martinelli e ha scritto tante bellissime canzoni. C'è questa che poi, rispetto al tema della puntata, direi è perfettamente puntuale, perché si intitola Scrivo, e Carlo è una delle voci del panorama italiano della canzone d'autore che sicuramente avrebbe meritato e meriterebbe, e spero si prenderà, uno spazio più grande.
E ti voglio chiedere una cosa prima di passare all'ascolto di questa canzone, Claudio Sanfilippo: com'è possibile scrivere un testo a quattro mani, o anche di più, perché succede?
Questa è una bella domanda, perché mi è capitato pochissime volte, però mi è capitato di recente e ti spiego come succede nel mio caso. Cioè, quello che è capitato a me non è tanto di scrivere a quattro mani, ma è quello di, nei due casi che mi viene da raccontare, è quello di prendere spunto da un testo di prosa o di poesia di qualcun altro e, isolando i punti vivi di quello che sento più musicalmente vicino alla stesura di una canzone, e implementarli con quello che mi viene in mente a me. Mi è capitato recentemente per una canzone inedita scritta a quattro mani, ma in realtà in maniera del tutto separata, con Giampaolo Serino, che è uno scrittore critico molto bravo. Quest'estate ho letto una sua cosa in rete che è diventata una canzone, perché poi mi sono messo a prendere spunto dalle sue cose ed è diventata una canzone scritta il testo a quattro mani, così come qualche anno fa in un disco che sentito avevamo un appuntamento, una canzone si intitola Un prezioso diradare, che era una breve prosa di una poetessa che si chiama Nerina Garofalo, sulla quale io poi ho innestato altre cose che sono diventate un testo completo di una canzone.
Bene, quindi ascoltiamo questa canzone di Carlo Fava che si intitola Scrivo.
Scrivo adagio adagio, scrivo con disagio, in continua attesa di una luce accesa. Scrivo delle idee, qualche informazione, uso un po' di arte e un po' di imitazione. Scrivo bambini, scrivo assassini, scrivo mestiere, scrivo finalmente amore. Scrivo in emergenza, privo di prudenza, scrivo incuriosito dalla tua coscienza. Scrivo e sto invecchiando, ma mi sento bene. Scrivo dondolando nell'ispirazione. Scrivo a quattro mani, scrivo solo in coppia. Scrivo col pensiero e tutto, tutto si raddoppia. Scrivo, scrivo, scrivo che la vita è imperfetta per più di un motivo. Scrivo, scrivo, scrivo che la vita è bellissima per più di un motivo. Scrivo con due dita, scrivo finché dura, scrivo la tua faccia che aspettava la paura. Scrivo e non ci credo a tutto quel che vedo, scrivo del mistero che invece è tutto vero. Scrivo per scoprire, scrivo per fermare, scrivo e le parole vanno a farsi benedire. Scrivo quel che sono, scrivo l'abbandono, scrivo e poi risorgo col vestito buono. Scrivo risucchiando tutto l'alfabeto, scrivo e mi ripeto e mi ripeto e mi ripeto. Scrivo bambino, scrivo ballerino, scrivo del destino, scrivo, scrivo, giovannino. Scrivo, scrivo, scrivo che la vita è imperfetta per più di un motivo. Scrivo, scrivo, scrivo che la vita è bellissima per più di un motivo. Scrivo, scrivo, scrivo che la vita è imperfetta per più di un motivo. Scrivo, scrivo, scrivo che la vita è bellissima per più di un motivo.
Non la conoscevo, davvero molto bella questa canzone. Scrivo, Carlo Fava, accompagnato da Cesare Picco, peraltro al pianoforte. Quindi una composizione minimale sul piano dell'arrangiamento, no? Chitarra e voce, ma nello stesso tempo anche molto ricca e curata, un'armonia non scontata, è un bellissimo percorso.
È un disco molto bello che sento la neve.
Quindi andremo sicuramente ad ascoltarlo tutto. Che cosa ti piace in particolare di Carlo Fava? Ce lo dicevi prima con... cui tu hai collaborato, che conosci bene.
Ma di Carlo mi piace la sua capacità di comporre. Intanto è un pianista, e io che sono un chitarrista sono un pochino più abituato, legato, non so bene perché, sono più attratto da quelli che utilizzano la chitarra come me, però ci sono dei pianisti, cantautori pianisti bravissimi. Carlo è un pianista molto bravo che ha la capacità di fondere tante cose nel suo stile. Per certi versi è molto francese, anche nella stesura dei testi ci sono dei riferimenti letterari profondi a volte, per cui mi piace perché riesce a restituire un messaggio colto alla fine, ma con una tensione diretta, semplice, intelligibile, insomma. E poi quelli che lo conoscono lo sanno, è uno poi capace di saltare anche, insomma, nel risvolto umoristico. Sono le canzoni di Carlo Fava che sono molto divertenti. Cofani e portiere su tutti, se non la conosci, se non la conoscete andatevela ad ascoltare, è molto divertente. Anche lui in qualche modo, come tanti milanesi, vengono dalla tradizione del cabaret. Infatti poi negli spettacoli Carlo è uno che ama molto anche mettere il suo côté recitativo, insomma, è uno che recita bene, ha una voce anche molto attoriale quando vuole.
Claudio Sanfilippo, Carlo Fava appartiene alla cosiddetta scuola milanese esattamente come te. Come il vivere in una città, le atmosfere della città e le caratteristiche della città possano influire e addirittura creare un vero e proprio stile, una scuola?
Ma nel mio caso è vero, ammetto di essere milanese anche, anche nel mio modo di esprimermi musicalmente, anche se poi non è sempre così in ogni canzone, in ogni album, però certamente se uno vive la propria città, il proprio luogo con un certo tipo di intensità, e nel mio caso è vero perché io amo il mio posto, il posto dove sono nato e cresciuto, diversamente se non fosse così probabilmente andrei per altri lidi, però siccome io sono molto affezionato alla mia città, la conosco, credo di conoscerla nelle ombre anche, non solo nelle luci, poi stiamo parlando di un luogo complesso, articolato, ricco di storia, di sfondi che sono sfondi sonori, visivi, culturali, e insomma tutto questo mix poi alla fine non ti rendi nemmeno conto di averlo dentro, e poi quando scrivi esce, è così. Ci sono proprio una questione di ambiente che senti dentro e che metabolizzi e reinterpreti. Nel mio caso è certamente così, ma anche in dialetto, nel mio caso, perché scrivo anche in milanese, però per esempio nel caso di Milano il dialetto ormai si parla pochissimo, non è più una città che parla una lingua, insomma una lingua autoctona, non è più così. Milano è una città ormai da tanti anni cosmopolita, eppure ci sono ancora, insomma, degli anfratti che garantiscono che il dialetto sia ancora in qualche modo vivo. Questo nel caso di Milano grazie al fatto che la letteratura e la poesia e il teatro dialettale milanese hanno una lunga e nobile storia. Però
Claudio Sanfilippo, lo abbiamo fatto anche la scorsa puntata, se sei d'accordo prenderei l'auto e mi porterei verso il mare.
Sposato in più canto, però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace a vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha piante, quel giorno non avevano fiori, peccato. Quel giorno vendevano gazze parlanti e speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao, come stai? Insomma, non proprio a cantare, per quello ci sono già io, come sai. amici sono tutti educati con te, però vestono in modo un po' strano. Mi consigli di mandarli da un sarto e mi chiedi: sono loro stasera i migliori che abbiamo? E adesso ridi e ti versi un cucchiaio di mimosa nell'imbuto di un polsino slacciato. I miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano. E tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato. E lo stesso quei due peli d'elefante mi fermavano il sangue, io dati a un passante. Questo viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai incontrati.
Secondo me questa, Claudio Sanfilippo, è una delle canzoni più belle di Fabrizio De André. Tantissimi ricordi, giugno 73, mi ricordo la versione che Fabrizio De André realizzò con la premiata Forneria Marconi nel disco, nel doppio disco meglio, assolutamente celebre, dove si univano due tipi di pubblico completamente diversi tra di loro, quelli rocchettari un po' evoluti della PFM e quelli che appunto amavano la canzone d'autore. Non si può prescindere da Fabrizio De André quando si realizza una puntata sui cantautori, diciamo così, letterati.
Sono contento che ti piaccia questa canzone perché anch'io l'amo molto. È una canzone un po' nascosta questa del repertorio di De André e di un disco anche abbastanza nascosto che per me è però uno dei suoi più belli, che è volume 8. È un disco dove c'è la presenza forte di Gregori. Questa canzone in particolare è una canzone scritta interamente da De André. È una canzone un po' coeniana, mi viene da dire, come atmosfera. Ha avuto anche lui, insomma, ha subito in senso positivo il fascino di Leonard Cohen. Nello stesso disco c'è la traduzione di Nancy, per esempio. Uh-huh. Ecco, è una canzone che esprime molto bene le capacità letterarie di De André nella scrittura dei testi. E rispetto anche a tante altre sue cose, è simbolistica, metaforica. Ci sono delle immagini davvero bellissime. La gazza che ti ho regalato è morto, tua sorella ne ha pianto, e lo stesso quei due peli d'elefante mi fermavano il sangue, li ho dati a un passante. Ci sono dei passaggi di poesia notevole in questa canzone che amo molto.
Claudio Sanfilippo, verso quali altri lirici vuoi accompagnare oggi nell'analizzare i cantautori che hanno una valenza letteraria molto importante?
Ma direi che, siccome abbiamo appena parlato di André e di questo album che l'ho visto collaborare con De Gregori, forse andrei verso Roma e aprirei l'argomento Francesco De Gregori.
Lo abbiamo già affrontato, il tema di Francesco De Gregori, nella scorsa puntata, quindi lo approfondiamo. Quali sono le caratteristiche della poesia di Francesco De Gregori che tu ami e che vuoi sottolineare? E quale brano scegli per rappresentarlo?
Beh, ho scelto il brano di un disco che secondo me resta uno dei suoi album più belli, che non ha titolo ma che da tutti è riconosciuto come quello della pecora, perché in copertina c'è questo bellissimo quadro che raffigura appunto una pecora. La canzone si intitola Bene. È un disco, questo, certamente il disco più crudo che ha inciso Francesco De Gregori, il suo secondo album, immediatamente prima di Rimmel, che invece rappresenta, insomma, uno sguardo più estroverso anche musicalmente. Questo è un disco un pochino, mi viene da dire, quasi alla Nick Drake, no? È un disco molto introspettivo, dove però c'è tutta la poetica di De Gregori, che quindi molto legata al simbolo, alla metafora, al gioco delle parole, rischioso anche, una lezione che lui poi non ha mai nascosto, anche di avere in qualche modo mutuato da un certo Dylan, quello soprattutto del primo periodo. questo è un disco del 74, se non ricordo male, 73-74, ed è poi uno di quelli che forse sono rimasti un po' dimenticati. Tutti pensano che De Gregori sia, insomma, che la sua storia sia cominciata con Rimmel. In realtà, prima di Rimmel, c'è questo album che contiene tutti gli elementi, soprattutto dal punto di vista dei testi, che poi hanno generato il De Gregori migliore, quello che secondo me poi arriva fino agli anni Ottanta. In realtà poi lui diventa, dal punto di vista dei testi, diventa più descrittivo, più narrativo negli ultimi album, e lì vabbè, a me piace un po' di meno, però qui siamo proprio nella dimensione più originale dal punto di vista dei testi di De Gregori.
Bene, se mi dici che ci trovi anche dei fiori in questa storia, sono tuoi. Ma è inutile cercarmi sotto il tavolo, ormai non ci sto più. Ho preso qualche treno, qualche nave o qualche sogno qualche tempo fa. Ricordo che giocavo coi tuoi occhi nella stanza e ti chiamavo mia. Ben oltre la coperta d'uncinetto c'era il soffio della tua pazzia. E allora la tua faccia vietnamita ricordava tutto quel che ho. E adesso puoi richiuderti nel bagno a commentare le mie poesie. Però stai attento a tendermi la mano, perché il braccio non lo voglio più. Mia madre è sempre lì che si nasconde dietro i muri e non si trova mai. E i fiori nella vasca sono tutto quel che resta e quel che manca, tutto quel che hai. E puoi chiamarmi ancora amore mio. E qualche volta aspettami sul ponte, i miei amici sono tutti là, con lunghe sciarpe nere ed occhi chiari hanno scelto la semplicità. Se Luigi si sporge verso l'acqua, sono solo fatti suoi. E ancora mille volte, mille anni, ci scommetto, mi ringrazierai per quel sorriso ladro e per i giochi, i mille giochi che sapevi già. E ancora mi dirai che non vuoi essere cambiata, che ti piaci come sei. Però non mi confondere con niente, con nessuno, e vedrai, niente, nessuno ti confonderà. Nemmeno l'innocenza nei miei occhi, ce n'è già meno di ieri, ma che male c'è. Le navi di Pierino erano carta di giornale, eppure guarda, sono andate via. Magari dove tu volevi andare ed io non ti ho portato mai. Ma puoi chiamarmi ancora amore mio. Thank you.
Che bella questa canzone, un Francesco De Gregori giovanissimo, era il suo terzo album, aveva 23 anni, bene è il titolo di questa canzone, molto poetica, quasi riconoscibile, no? Il timbro della sua voce, talmente era giovane.
Era molto giovane qua, era poco dopo il suo esordio ai tempi del Folk Studio. Mi ricordo che andai a vederlo al Castello Sforzesco, era una serata dove c'erano tanti, una specie di kermesse quelle serate, e apriva lui, mi ricordo, chitarra e voce, aveva appena fatto questo album, io forse non avevo neanche 15 anni, penso che tempi diversi, insomma a 14-15 anni si andava a sentire questa musica, è veramente tutto cambiato, e mi ricordo che lui fece alcune canzoni di questo bellissimo album.
Claudio Sanfilippo, stiamo volgendo al termine anche di questa puntata, ma abbiamo sicuramente il tempo ancora per un paio di ascolti. C'è un autore magari meno noto, che però secondo te è importante e interessante?
Sì, è un genovese, si chiama Max Manfredi, lo stimo tantissimo, sì. È un cantautore importantissimo, come me e come Carlo Fava e come tanti altri, insomma soffre e tutti noi abbiamo sofferto. Abbiamo pagato un pochino un dato generazionale, per cui insomma i cantautori a un certo punto si fermano a una data che può essere quella insomma degli 20 anni fa circa. Da lì in poi tutto quello che esce viene considerato in maniera diversa, insomma 20-25 anni fa. In realtà c'è un serbatoio di cantautori italiani bravissimi, Max Manfredi è uno di questi, visto che il tema della puntata è appunto l'aspetto letterario, lui è uno di quelli più bravi. Io poi lo conosco da tanto tempo perché abbiamo iniziato insieme, praticamente eravamo stati invitati io e Max ad aprire la segna del Club Tenco del 1985 come nuove proposte, e da lì l'ho seguito. Stiamo parlando di un cantautore importante che però insomma al grande pubblico non è arrivato più di tanto come tanti altri, un peccato perché stiamo parlando di un artista davvero davvero importante. Ha una R simile a quella di Guccini. Questa è una canzone tra le sue più belle, Il Regno delle Fate. Non dico altro, ascoltatela e poi capirete perché l'ho inserito in questa puntata.
Una signora non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, polizia, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno delle fate. Ed una rossa col cappotto che sorride al fidanzato che non vedo. Egli sorride e lo saluta ed improvviso piglia e sale sopra il treno. Io non li guardo mentre bacia il suo ragazzo, ma si vede che lo ama per davvero. Come si vede la stazione di Lambrate di Milano Rogoredo. E sono un re che si dimentica le cose per la strada. E sono un re che si dimentica le cose ovunque vada. È una ragazza nigeriana coi capelli che ha rubato ad una decalcomania. E il pendolare col portatile che dorme ancora un po' prima di scendere a Pavia. E due surfisti grunge che han girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se mi starebbero a sentire. E sono un re che è stato già ghigliottinato dalla noia. E sono un re che non ha niente a che vedere coi Savoia. E questi strilli di bambini capricciosi che le madri stanno presentando a Rode. E questi cori di bambini dentro i tori di ceramica che bruciano nel nome delle mode. E quanta polvere negli occhi e tutto intorno, non sai più dove guardare. Le targhe alterne, le bandiere della pace nel monossido che sale. Emergeranno tutti i topi dai tombini fra la gente che si fa le ultime pere. Occuperanno tutti quanti i posti chiave delle leve del potere. Allora sì che rideremo quando tutto sarà immenso come un grande carnevale. E rideremo e bruceremo quei fantocci che vederli ci fa male. Allora sì che leggeremo tutto il mondo come fosse in filigrana. E sarà bello ad ogni brivido vedere come tremerà la scena. Staremo lì sotto le stelle sparse in cielo come un chilo di farina. E batteremo i piedi a tempo al freddo dall'erogatore di benzina. Ed entreremo in qualche cinema da Bruges dove ruscano gli amori. Ed usciremo da quel cinema e sapremo che eravamo noi gli attori.
Brano molto bello, molto originale, pochi elementi in fondo, una strofa in sostanza che si ripete con un ritmo cangiante, ogni tanto si aggiunge un quarto per seguire le logiche del testo e poi un arrangiamento che a un certo punto si trasforma. Davvero non lo conoscevo, molto molto bello.
Max Manfredi, molto bravo. Max.
Il regno delle fate, no? È il titolo di questo brano.
Sì.
Claudio, anche oggi siamo al termine della nostra puntata. La scorsa puntata non l'hai fatto, ma ti voglio chiedere di farlo ora. Vorrei ascoltare un po' della tua musica.
Sì, la scorsa puntata era quella dei capostipi, insomma, dei riferimenti.
Giusto.
Anche, insomma, però questione di... non potevo.
Ma oggi sì, perché si parla di, appunto, di letteratura e musica e tu sei sicuramente un notevolissimo esponente.
Ci proviamo. Questa è una canzone... del mio secondo album, l'album si intitola Isola nella corrente, visto che parliamo di letteratura, ma l'associazione con il libro di Hemingway è totalmente casuale, cioè non casuale ma non è legato particolarmente a quella cosa. La canzone si intitola Amazzonia ed è, insomma, fa parte di un modo di scrivere per immagini che è molto, insomma, ricorrente nelle mie canzoni, in un arrangiamento particolare, molto bello secondo me, che è opera di Rinaldo Donati, che ha arrangiato tutto questo album con una commistione di suoni acustici e non, che attraversano tutto il disco.
Quanto è importante per te l'arrangiamento in un brano, in una canzone, e come lo concepisci in genere, come lavori attorno all'arrangiamento?
Io non sono un arrangiatore, però mi piace molto lavorare insieme alla persona a cui affido gli arrangiamenti. Non è che abbia frequentato tantissimi arrangiatori, il mio primo album è stato arrangiato da Francesco Saverio Porciello, gli altri sono stati arrangiati quasi tutti da Rinaldo Donati, tranne il Zender Swing, che è un album milanese arrangiato da Massimo Gatti. Con Rinaldo c'è un rapporto ormai molto forte e di dialogo fitto e anche di dialogo acceso a volte, ma c'è una fiducia reciproca notevole. Ecco, per me quello che vale è la fiducia reciproca, cioè io devo avere un grado di stima estremamente elevata della persona con cui lavoro, perché so che a quel punto posso liberare totalmente anche l'aspetto, non dico dello scontro, perché la parola è, però insomma dell'aspetto della discussione sugli elementi che compongono l'arrangiamento, perché poi siccome non è che fai un disco ogni settimana, ma fare un album vuol dire fermare un certo momento nel tempo, quello che hai scritto è giusto, insomma, che sia il frutto di quel momento, ma che sia un momento vissuto in modo molto attento.
Claudio Sanfilippo, ascoltiamo quindi questo brano dal titolo Amazzonia e su questo ci lasciamo. Ci ritroviamo la prossima settimana per parlare invece dei cantautori che hanno un altissimo valore dal punto di vista musicale. Grazie per questa bella puntata, Claudio Sanfilippo. Alla prossima.
Grazie a te e a voi. Buonasera a tutti.
La barca scivola dentro l'acqua e la ragazza sbanda, sbanda e si ribalta all'odore del cacao. È una ferita viva dentro la credenza, telefono che parla, nessuno che ne parla. Suono di tamburo, bombe e foglie sulla pelle e bamboli di pietra e quattro caramelle, un fiocco tra i capelli. Mi dici che mi ami e poi chissà se aspetti aereo nell'azzurro, azzurro come un sogno fatto a denti stretti. Sorriso che si stampa e cuore tutto intero e cuore fatto a pezzi, la mamma che mi chiama, il sogno e la fatica dentro il panorama.
Ah!